Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti dal 22 al 27. Il giorno dopo la traversata, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Parola del Signore.
In questa settimana abbiamo concluso il capitolo quinto a partire dal versetto 30, dal versetto 31, e poi, come vediamo, siamo al capitolo sesto, quindi siamo a cavallo di questi due capitoli. Diamo uno sguardo alla seconda parte del capitolo quinto, dopo la prima parte, dal versetto 19, che è tutta appesa naturalmente al versetto 18, 17, 18, tu ti fai uguale a Dio, e quindi qui c'è la risposta che la comunità esprime sul mistero di Gesù, in bocca a Gesù, nella quale si esprime la divinità di Gesù, senza per questo affermare un secondo Dio e senza divinizzare un uomo. E quindi io, non solo in questo capitolo, ma anche poi nel seguito, in questi discorsi, è il mio suggerimento, dobbiamo cercare di cogliere una cosa così importante per noi, non tanto la spiegazione del mistero di Gesù, che non si può spiegare, ma l'espressione della fede in Gesù, della comunità dei credenti, che qui vediamo affermata anzitutto con la ripetizione di un'affermazione di Gesù che il figlio non può fare nulla da se stesso. Lo troviamo al versetto 19 e al versetto 30, e in questo modo c'è un'inclusione e mostra che questa è la risposta fondamentale. Dietro questa risposta, come si vede poi nel seguito delle parole che vengono dette, significa che tutto quello che Gesù dice, che Gesù fa, è Dio che lo fa in lui, è il Padre presente in lui che lo opera, perché Gesù è la dimora di Dio fra di noi, è la tenda che Dio stesso ha posto in mezzo a noi, come dice il prologo. Quindi si esprime in questo modo la umiltà di Gesù e la verità di questa umiltà: il figlio non può fare nulla da se stesso, quello che fa lo fa guardando quello che fa il Padre, che gli mostra tutto. E questo rapporto è fondato sull'amore, come dice qui: il Padre ama il figlio e gli mostra tutto e gli dona tutto quello che è suo. E qui emerge una grande opera, vedrete opere più grandi dice il versetto 20, dimostrerà opere più grandi da fare. Il versetto 21 e seguenti mostrano che queste opere più grandi sono la risurrezione dei morti, il giudizio, la vita eterna, cioè ciò che è tipico del Creatore e di Dio stesso, e che il Figlio dell'uomo farà, Gesù farà. E anzi, Gesù afferma che tutto questo avviene perché Egli è il Figlio dell'uomo. Lo vediamo al versetto 27, è detto anche in modo esplicito questo riferimento. Gesù stesso si rifà a Daniele 7 per indicare come tutto questo è secondo le scritture, secondo quello che Daniele, quel testo, prevede, cioè un Messia divino, umano, un Messia a cui Dio dà tutto quello che ha, il Figlio dell'uomo ha questo significato, e qui è molto chiaro, è affermato in modo diretto, ha il potere di giudicare, quindi di rimettere i peccati, eccetera, perché è il Figlio dell'uomo. Ecco, mi pare che questa sia il punto centrale qui. Emerge la grande opera che Dio darà al Figlio, cioè di dare la risurrezione dei morti, dare la vita eterna. E poi vediamo l'affermazione straordinaria del versetto 24 e 25, e cioè dove Gesù afferma che questa risurrezione, quest'opera di risurrezione dei morti, in un certo senso, ma reale, comincia fin da adesso. Perché, e lo dice anche qui in modo preciso, viene l'ora ed è questa. Quando in Giovanni troviamo viene l'ora, vuol dire che è futura, non è ancora venuta. Sta per venire ma non è venuta. Ma qui quando si precisa ed è questa, significa che è attuale, cioè diciamo nella vita terrena di Gesù, nel suo ministero, chi ascolta la sua voce, e qui ci sono delle affermazioni molto forti, volutamente forti, ecco, non viene al giudizio. Perché? Perché è come se fosse già risorto dai morti, quindi è passato oltre il giudizio. Vive già di quella vita che si ha, perché vita eterna è un concetto, è il concetto della vita futura che si ha dopo la risurrezione dai morti. E poi a Gesù aggiunge il fondamento di questa affermazione nell'ultima parte, i versetti 28-29, in cui si riferisce naturalmente alla risurrezione finale. Il linguaggio è molto, molto esplicito, riprende Daniele 12, eccetera, è anche una tradizione molto affermata. Usciranno dai sepolcri, c'è una risurrezione per un doppio destino. È il centro di questa giustificazione, versetto 28 e 29, è appunto che usciranno dai sepolcri udendo la voce di Gesù. Perché il centro dell'affermazione è questo: non meravigliatevi se io vi dico che fin da adesso comincia la risurrezione, perché la risurrezione finale avverrà mediante quella voce che voi state ascoltando adesso. Qui il punto, mi pare, che Gesù afferma, che è una cosa molto importante per noi, molto bella, poi conclude, versetto 30, che il Figlio non può fare nulla. Il Figlio non può fare nulla da sé, significa, ripeto, che Dio è presente in Lui, il Padre suo fa in Lui. Quindi bisogna vedere in quello che fa Gesù non qualcosa che Gesù attribuisce a sé, ma quello che Dio stesso fa attraverso Gesù. Ecco, poi abbiamo nella seconda parte, dal versetto 31 fino al 40, le testimonianze che Gesù porta per le affermazioni che ha fatto, perché ci devono essere delle testimonianze. Testimonianze qui sono essenzialmente tre. Una è quella di Giovanni Battista, a cui Gesù rinvia. Non è una testimonianza. È chiaro che c'è anche la testimonianza, come qualcuno ha rilevato giustamente, c'è la testimonianza di Gesù stesso alla fine. Però Gesù dice: se fossi io non varrebbe. Eppure, come Gesù afferma qui al versetto 32, io so che la sua testimonianza è vera, perché Gesù ha un rapporto diretto col Padre. Quindi quello che dice non lo impara da altri, non ha bisogno lui della testimonianza di Giovanni per sapere che è vero. Però naturalmente questo io lo so non è una testimonianza che gli altri possono verificare. No, ci devono essere altre testimonianze. La prima è il Battista, poi la seconda, versetto 36, sono le opere che Gesù fa, cioè i miracoli, attestano, essendo i miracoli per definizione opera di Dio, perché nessun uomo può compiere dei miracoli, anche i profeti hanno compiuto dei miracoli, ma sempre era sempre ovviamente Dio attraverso di loro, chiaro. E le opere che Gesù compie sono opere del Padre e sono quindi la testimonianza della verità di ciò che lui afferma. E la terza testimonianza è quella del Padre stesso, dice Gesù, che ha parlato nelle scritture. Quindi tutta l'ultima parte, dal versetto 37 in avanti, riguarda le scritture. Il Padre ha parlato nelle scritture e se voi non arrivate a cogliere le scritture come testimonianza della verità di ciò che dico, è perché non prendete sul serio le scritture, non avete in voi la parola di Dio dimorante in voi, come dice Deuteronomio 6, questa parola rimanga in voi. Oppure, come dice subito dopo, non amate Dio, se aveste in voi l'amore di Dio, Deuteronomio 6, cioè il richiamo di questi ultimi versetti, mi sembra, è anche un'esortazione, è anche un'indicazione della via per giungere alla fede in Gesù e a verificare la verità delle sue affermazioni mediante la parola di Dio. Ecco, l'ultima parte mi sembra che sia nello stesso senso e Gesù riafferma la sua umiltà, dice tutte queste cose, sostanzialmente un invito a credere a lui, non perché lui cerchi la gloria degli uomini, cioè che gli uomini vadano a lui, per lui, non lo fa per questo. E poi la finale ancora, se credeste a Mosè, credereste anche a me, cioè l'invito a credere davvero a Mosè, a imparare davvero ad ascoltare la parola di Dio e allora si potrà comprendere che la parola di Gesù è la stessa voce. C'è una continuità perfetta fra il Sinai e quello che dice Gesù. È sempre Dio che parla, sempre lo stesso Dio. Ecco, poi abbiamo il capitolo sesto. Io mi limito qui a dire semplicemente questo, che il capitolo sesto apre una nuova pagina riprendendo le tradizioni dell'Esodo. E quindi la Pasqua, il passaggio del mare, la manna, il cammino nel deserto. Difatti tutto il discorso di Gesù sarà sulla manna. Bisogna ricordare anche un secondo aspetto fondamentale, e cioè come tutte queste tradizioni dell'Esodo, alla luce dei profeti, pensiamo per esempio a Isaia, il nuovo Esodo, eccetera, sono state sviluppate come anche promesse, le promesse di un nuovo Esodo, di un nuovo Mosè, di una nuova manna, la manna del Messia, la manna divina, eccetera. Questo è tutto presente per comprendere il discorso che Gesù fa e anche per comprendere quello che abbiamo già letto. Noi possiamo verificare subito che dopo il miracolo lo vogliono fare re, cioè Messia, lo riconoscono come Messia, anche se Gesù si sottrae, e lo riconoscono come nuovo Mosè. Questo è il profeta che viene nel mondo, è il riferimento a Deuteronomio 18, dove Mosè stesso dice: Dio vi darà un profeta come me, un nuovo Mosè. loro lo pensano così, lo riconoscono, questo è il profeta. L'abbiamo già trovato nelle interrogazioni nel capitolo primo, sei tu il profeta? Chiesero al Battista e disse no, non sono io, il profeta è il nuovo Mosè. Quindi la folla lo riconosce come Messia, il nuovo Mosè, e lo cerca. Per questo, ecco, possiamo riprendere nel nostro dialogo tutto questo e concentrarci naturalmente sui versetti di oggi.
Il versetto 26 dice: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Allora così ho pensato che è ancora di più del vedere i segni e avere mangiato quei pani che il Figlio dell'uomo può dare, perché è un pane per la vita eterna, ma un pane che già qui rende possibile vedere i segni, rende possibile operare per la vita eterna. I segni, che cosa sono? I segni che Gesù compie, credo che siano le opere del Padre che Lui poi rende presenti qui in questa terra. E allora dà un senso più chiaro a quel versetto 14, di che la gente aveva visto il segno e poi però lo voleva fare re. Quindi che
è anche un po' una domanda. Gesù alle folle che lo cercano, che lo braccano, si direbbe, proprio perché gli corrono dietro, lo cercano interpretando tutti gli indizi della sua presenza, della sua partita, dice che datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna. Cioè, si danno veramente molto da fare queste persone per cercare Gesù. Ecco, per il cibo che non dura, io non so se qui l'Evangelista voglia dire veramente che queste folle si danno da fare per il cibo materiale solamente, cioè per questo, cioè che sono delle folle di affamati, di persone che non hanno da mangiare, cioè che ci fosse poi questa grande carestia intorno al lago, per cui questi disperati cerchino Gesù come fonte di cibo. Perciò pensavo che forse si dovesse estendere un po' il significato di questo cibo che non dura, in contrapposizione al cibo poi invece che Gesù dice di essere venuto a portare, quello che rimane per la vita eterna. Mi richiamava, insomma, questo termine cibo alla fine dell'incontro con la Samaritana, quando Gesù dice ai discepoli che lo invitano a mangiare: il mio cibo è fare la volontà del Padre. E mi sembrava che forse si dovrebbe estendere un po' il significato appunto a questo. Gesù li invita, quindi poi lo si vedrà anche dopo, insomma, a credere in Lui, e quindi in qualche modo l'Evangelista, insomma, interpreta in maniera estensiva la ricerca di Gesù che fanno queste folle, e quindi come di qualcuno che possa dare pienezza e senso di pienezza alla loro vita, ma che anche in questa ricerca di pienezza di vita insomma si debba guardare a Gesù come a una novità assoluta che apre un nuovo, una nuova prospettiva sulla propria vita, sul rapporto con Dio.
Anch'io avevo visto un parallelo con il Vangelo della Samaritana, ma soprattutto nel confrontare questo voi mi cercate per il cibo che perisce, datevi da fare per il cibo che rimane per la vita eterna. e che il Figlio dell'uomo vi darà. L'ho sentito chiaramente per me in parallelo col versetto 13 del capitolo 4, in cui Gesù dice: chi beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, questo è il cibo che perisce, questa è l'acqua, io non la intendevo così, ma chi berrà dell'acqua che gli darò non avrà più sete in eterno. Un'acqua e un cibo che sono già nella vita eterna. Questa era una cosa. L'altra, è già stato accennato, comunque mi ero un po' persa, mi colpiva il fatto che al versetto 14 si dice che la gente, visto il segno, cerca per farlo re, e poi, quindi li ha visti, e invece al versetto di oggi, il 26, dice: voi non avete visto dei segni, ma mi cercate perché avete, cioè voi mi cercate non perché avete visto dei segni. Allora, li avevano visti, in realtà li hanno visti, ma non li hanno interpretati. Cioè, io mi sono chiesta qual è la differenza, e io me lo sono spiegato in questo modo: cioè, non hanno dato, hanno visto quest'opera grande, hanno mangiato, non c'era niente, poi hanno mangiato, ma non hanno dato il tempo, non hanno atteso la parola di Gesù che spiegasse questo segno. Hanno visto esattamente il contrario invece di quello che succede alla Samaritana, che dal, diciamo così, dal miracolo iniziale di avergli riconosciuto che il suo peccato, lo lascia a Gesù il tempo di rivelare che egli è il Salvatore. Loro l'hanno visto e hanno detto: perfetto, è arrivato il nuovo Mosè, adesso lo cerchiamo. Ma invece Gesù deve rivelargli molto di più.
Vorrei sottolineare questo versetto 23. Vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Mi sembra molto importante il ringraziamento di Gesù al Padre. E per che cosa ringrazia? Ringrazia per il pane di vita che il Padre dà e che è Lui stesso Gesù. E questo ringraziamento è veramente accogliere la volontà di Dio fino all'immolazione.
Volevo, a proposito del versetto 28, volevo leggere cosa nel Siraci del versetto 20, al capitolo 24, dal versetto 19 è detto: avvicinatevi a me voi tutti che mi desiderate, saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi vale più del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. E quindi il desiderio del Signore suscita una ricerca.
Volevo solo sottolineare quello che ha già detto la Pina, e praticamente con le stesse parole anche a me è sembrato estremamente importante, perché al versetto 23 viene ripreso il presso il lago dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Questa ripetizione potrebbe sembrare quasi così, fa parte del rito, certo, ma perché la ripresa? La ripresa perché è veramente essenziale nel rapporto con il Signore, è assolutamente essenziale che cominci così, con un rendimento di grazie. Poi tutto il resto viene da sé.
Mi sembrava che queste folle non hanno capito del tutto quello che sta succedendo. Comunque hanno capito che c'è qualcosa di nuovo, perché se allarghiamo un pochino la lezione al versetto 28, la seconda cosa che chiedono è: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Quindi è emblematica questa frase.
Tutto il capitolo 6 va tenuto tutto insieme, secondo me, cioè anche i versetti 16 e 20 sono importantissimi per capire, perché infatti dal 22 al 24-25 il problema verte proprio su quella faccenda lì della traversata, cioè è un mistero, come hai fatto ad arrivare qui? Cioè non capiscono. Quindi lì evidentemente c'è qualcosa di misterioso, come è arrivato il Signore, quindi questo da tenere presente. E poi io mi sono sempre data questa spiegazione al versetto 14, che fa molto comodo un re che procura un cibo, è così, e quindi non lo so se è un'interpretazione molto banalizzante, però me lo sono interpretato così, e quindi il Signore li rimprovera appunto nel senso appunto della Samaritana, questo è un cibo che non dura, cioè non è questo che sono venuto a portarvi, è ben oltre, quindi questo è solo un segno che rimanda a qualcosa di molto di più, è un cibo che sfamerà davvero.
Ma a me sembrava, cioè io ho letto questi due segni del capitolo sesto, cioè questa della moltiplicazione dei pani e poi questo della traversata di Gesù sul mare, e così appunto come segni che in un qualche modo ricamavano l'Esodo, ecco, ma mi sembravano anche, ecco, segni che in un qualche modo mostrassero come lì era presente più di Mosè, come Gesù dice in un'altra circostanza, qui c'è più di Giona, direi che qui c'è più di Mosè. Perché più di Mosè? Perché più di, certamente Mosè, ecco, pregava il Signore ed era lui che operava. Qui Gesù certamente compie tutto quello che vede fare del Padre, ma si direbbe compie queste opere per sua autorità, perché in lui è presente la pienezza della divinità. Però, appunto, questi, nonostante la grandezza di queste opere di Gesù, sono ancora segni. E i segni rimandano a qualcosa di ancora più grande, se no non sarebbero più segni. Quindi il rimprovero che Gesù fa, il rimprovero, insomma, quello che dice, ecco, è appunto che si fermano a questi segni materiali, tutto sommato, ecco, ma la realtà a cui lui vuole portare il popolo è di vedere in lui invece quel figlio nel quale, ecco, bisogna credere. Ecco, a me sembra molto importante l'aggiunta che diceva appunto prima Stelvio, ecco, quel date da fare, tradotto così in italiano, che è operate per un cibo che non viene meno. Ecco, infatti subito dopo chiedono: ma cos'è che dobbiamo operare? E lui dice, ecco, è l'opera della fede. Quindi questi grandi segni che mostrano in Gesù la presenza di qualcuno che è più grande di Mosè, nonostante tutto rimangono segni che rimandano a una realtà ancora più grande, quella che Gesù appunto ci lascerà con il suo cibo, che è la sua vera carne. E quindi, ecco, l'importanza, ecco, di giungere poi, ecco, alla fede in Gesù.
Adesso nei miei pensieri una cosa che non avevo pensato prima, nel senso che non facciamo ignorante la gente dicendo non avevano capito niente, perché avevano capito una cosa ben precisa. Infatti volevano farlo re. Per quale motivo? Perché non solo avevano mangiato i cibi, però c'erano già stati altri segni, ad esempio le guarigioni, quindi una sanazione, e quindi si toglieva quello che era, dopo il peccato originale, delle appunto le maledizioni che c'erano state sopra alla donna che partorisce i figli col dolore e quindi il peso appunto della condizione umana, la fatica per l'uomo di appunto coltivare il pane, la terra, col sudore, e quindi qui invece finalmente può sembrare, anzi hanno agli occhi colui che li toglie da quello che era la condizione appunto del peccato. Il Signore invece dice che no, non è tolta ancora questa condizione, perché non è qui che si adempia, anche se c'erano state le promesse della terra promessa, appunto, non è lì che si compie tutto, ma invece quello che sta facendo è per un esodo, è un cammino che bisogna intraprenderlo. Quindi è quello che lui dà, questa sanazione, questo cibo, questa acqua che dà, non è per restare stabili qua, appunto, ma è per un dono ancora maggiore di cui lui sta per condurre, appunto, l'uomo.
Credo che ci continueremo a interrogare. Fin dall'inizio è stato posto questa tensione fra il versetto 14, apparente almeno, e invece il brano di oggi, cui sembra Gesù sembra in un certo senso smentire il versetto 14, e quindi uno dei punti sicuramente è anche questo per l'interpretazione. Noi naturalmente abbiamo ciò che si riflette nel Vangelo, non è detto che fossero le uniche idee che c'erano, qui dobbiamo cogliere quello che è presupposto o si riflette in questo testo, e nel versetto 14 indubbiamente l'espressione è molto chiara, l'attesa del nuovo Mosè, il quale sarebbe stato più grande dell'antico Mosè, questo è chiaro, nell'attesa stessa, come l'attesa del figlio dell'uomo, è l'attesa di un Messia divino. Se molti ebrei giunsero a credere che Gesù era divino, è perché avevano questa categoria, che ci sarebbe stato un Messia divino umano. E nei Vangeli noi vediamo che Gesù si attribuisce questo tipo di Messia. Non basta dire il Messia, bisogna capire che tipo di Messia. C'erano idee alquanto diverse sul Messia. E quindi può essere una cosa simile. Comunque io sarei anch'io, cioè io credo che qui riconoscono Gesù come colui che veramente, è veramente colui che viene nel mondo, è il nuovo Mosè che viene nel mondo, quindi non è semplicemente che interpretano la moltiplicazione dei pani come un fatto puramente materiale, che questo qui ci dà da mangiare tutti i giorni e così siamo molto affamati, non abbiamo fame, non è questo. Altrove nel Vangelo ci può essere questo aspetto, indubbiamente, hanno fame. Però qui mi sembra che il punto, insomma, l'attenzione sia sul significato profondo di questo. Secondo me quello che dice Gesù qui, io almeno volevo sottolineare un altro punto, il versetto 26-27, operate, lavorate. Cioè non è che Gesù vuole scoraggiare, secondo me Gesù dice voi mi state cercando, perché avete visto, perché vi siete saziati di un cibo miracoloso. Gesù ha fatto un miracolo, come la manna era un miracolo, in tutta la tradizione biblica e anche extra biblica, la manna è divina, è miracolosa. È miracolosa, è santa, viene custodita poi dopo anch'essa nell'arca, un po' di manna, eccetera. Però l'attesa di una nuova manna, naturalmente più grande, perché la manna miracolosa non ha potuto, cioè non è ancora quella manna che introduce all'albero della vita. Non è ancora quella manna in cui, che è una specie di cibo per cui si vive in eterno, come l'albero della vita. È ancora una manna provvisoria, è ancora un cibo miracoloso, ma del cammino. Mi sembra che Gesù qui invita a cercare quello che lui darà. Loro hanno capito che è il nuovo Mosè, lo intendono così, e Gesù in questo dice che vi darà, il figlio dell'uomo vi darà un cibo che non perisce. Notiamo qui, io finisco qui, che qui c'è una promessa, poi verrà sviluppata, che è molto vicina, cioè che di nuovo accresce tutto quello che Gesù darà. Al capitolo quinto si dice che lui è il figlio dell'uomo, quindi darà la vita ai morti, giudicherà lui. Qui si dice che il figlio dell'uomo darà questo cibo eterno. Si accumulano, diciamo, ecco, gli attributi di quello che farà Gesù, delle sue promesse, e notavo, ecco, contemporaneamente come l'invito, come c'è anche l'uomo deve fare qualcosa, deve operare, deve darsi da fare. Ci sono tutte e due sempre, deve darsi da fare. È un dono, però l'uomo deve operare per quel dono che darà. Poi spiega che quest'opera, l'opera che Dio vuole in questo momento, è camminare dietro a Gesù. Credere che lui, il Padre, l'ha mandato, prendere sul serio le parole di Gesù e mettersi in cammino.